Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa diretta oggi del 2 ottobre. Vediamo subito i primi che sono arrivati. Orgoglio italiano, buongiorno a tutti. E poi Mario Fiorimonte, buongiorno. Nick Zuppisti, te salutant. E poi tutti gli altri che sono arrivati. Benedetta è super qua, buenos dias. Allora, che cosa è successo? Ovviamente lo sapete tutti quanti, e se non lo sapete è incredibile che voi seguiate un approfondimento politico-editoriale come questo ogni mattina, e cioè che c'è stata la risposta iraniana rispetto all'attacco che però gli israeliani hanno fatto a Hezbollah in Libano. Quindi, insomma, cercate sempre di capire questa cosa perché i giornali non me la spiegano chiaramente. Cioè, il punto fondamentale è che gli iraniani hanno condotto una guerra negli ultimi 40 anni attraverso delle loro milizie, Hamas e Hezbollah. Hamas e Hezbollah stavano in Cisgiordania, in Siria, a Gaza, e Hezbollah stava in Libano, ma nessuno era o meglio, c'erano quando si dovevano parare il culo a Teheran, e peraltro non se lo paravano molto bene perché gli israeliani li pizzicavano anche là. E quando gli israeliani rispondono facendo un favore globale, complessivo a tutto il mondo, rispondono e cercano e decapitano i vertici terroristici di queste aziende e di queste organizzazioni, cosa succede? Uno si pensa che sia un'organizzazione a rispondere, no, risponde l'Iran, che si sente evidentemente preso in castagna. Ecco, questa analisi che tutti quanti i giornalisti danno per scontata, non è scontata. Cioè, noi stiamo dicendo che l'Iran attacca Israele, e perché attacca Israele? Perché Israele ha decapitato i vertici terroristici, e ovviamente finanziati dagli iraniani, ma non in territorio, non soltanto in territorio iraniano. Cioè, non so se vi è chiaro il concetto. È come se, ve la faccio semplice, se gli italiani avessero ucciso i brigatisti rossi e fossero arrivati dei missili russi in Italia o jugoslavi. Beh, insomma, sarebbe stato piuttosto clamoroso, ma in realtà questo non è clamoroso in Medio Oriente perché tutti sanno, 666 partecipanti ori come il numero del diavolo sui social, tutti danno per scontato che l'Iran sia il finanziatore di questi terroristi. Beh, io la cosa la trovo ancora imbarazzante, come trovo imbarazzante il fatto che sia un paese in cui le donne vengono trattate come vengono trattate. Maurizio Molinari, oggi su Repubblica, parla di questi 181 missili che sono partiti ieri da Teheran, o meglio dall'Iran, per arrivare in Israele, e dice: a differenza di aprile, vi ricorderete che anche in aprile ci fu un attacco iraniano nei confronti di Israele, e quell'attacco era tutto quanto rivolto agli obiettivi militari. In questo caso, con buona pace dei riassuntini fatti sul Corriere della Sera della Serafini, con tutta pace. Dall'Iran sono arrivati missili che dovevano colpire Tel Aviv, il più grande polmone umano di Israele. Questo è quello che scrive oggi Maurizio Molinari, non un pericoloso sionista, o forse per alcuni, per il CARC, un pericoloso sionista. Rapini è colui a cui affidano il fondo oggi al Corriere della Sera, e dice: quando gli Ayatollah diedero vita, diedero il via libera ad Hamas per la carneficina del 7 ottobre, quindi esplicitamente Rampini dice che la carneficina del 7 ottobre è avvenuta per opera di Hamas, per quelle bestie di Hamas, ma è stata ordinata o comunque autorizzata dagli Ayatollah iraniani. Beh, insomma, quando l'Iran diede via libera a quella carneficina, non avrebbe voluto, dopo 12 mesi, dice Rampini, trovarsi nella situazione in cui oggi si trova l'Iran, perché oggi si trova l'Iran con i suoi vertici militari terroristici di Hezbollah e di Hamas totalmente decapitati, e con un vertici di Hamas e di Ayatollah, e di Hezbollah, che avevano terrorizzato e ricattato il Medio Oriente. Terrorizzato e ricattato il Medio Oriente. Tra l'altro, per la seconda volta questi vigili sono andati a vuoto, non hanno praticamente colpito nessuno. L'unico morto è a Gerico ed è un palestinese e muore per i detriti di un missile, iraniano che è stato intercettato dalla contraerea, israeliana. E dice la cosa incredibile di questa storia, e questa è una cosa molto interessante, è che non c'è stata alcuna escalation. Cioè, il punto fondamentale è che tutti quanti usano la parola escalation, escalation, escalation. I giordani ieri, che sono arabi, hanno partecipato allo scudo contro i missili iraniani. I sauditi, gli egiziani, i siriani, peraltro non certo alleati di Israele, sono stati tutti zitti e muti. Cioè, in questo anno di guerra guerreggiata con Israele che invade Gaza, con Israele che va in Libano, tutte queste vicende qua, non hanno visto nessuna escalation da parte dei paesi arabi che si sono francamente rotti le scatole di questo terrorismo sciita che ha cercato di rompere la pace di Abramo che i sunniti cercavano di fare con gli israeliani. Questa roba non sempre è chiara alle piazze italiane. Merlo, no, no, poi ci arriviamo su questa cosa. Ieri però la cosa incredibile che dimostra la forza terroristica di questi fondamentalisti, il vero disastro non l'hanno compiuto i missili, ma quella scena incredibile che oggi è andata ovviamente in secondo piano, di quelle merde, quelle bestie armate che hanno preso un Kalashnikov e sono andato a Jaffa, a Tel Aviv, e hanno iniziato, dopo che sono usciti dalla metro leggera di Jaffa, hanno iniziato a sparare. Hanno iniziato a sparare, hanno ammazzato 7 persone, 9 ferite, di cui 4 gravissime, forse questa notte non ce l'hanno fatta. E questi terroristi poi sono stati uccisi, per fortuna, da una guardia giurata e da un passante che, dopo che hanno visto quello che stavano facendo, hanno preso e hanno sparato. Quindi i missili iraniani hanno creato un morto, un palestinese, perché sono caduti dei detriti. I loro terroristi, poi hanno iniziato questa operazione a Jaffa un'ora prima dell'attentato missilistico, questi schifosi terroristi, come dice Extra der Bologna, hanno ucciso, uscendo dalla metropolitana, 7 persone. C'è l'immagine di una donna che era per terra e che si muoveva lentamente, e loro gli hanno dato il colpo di grazia. Questo magari forse lo ricordiamo ai giornalisti del Corriere della Sera, che talvolta fanno finta, no, che lì non ci sono delle azioni terroristiche da parte di questi signori. Molto, ma molto bello il pezzo di Crippa oggi sul Foglio, perché se la prende con quel scemotto di Gutierrez, che però purtroppo è il numero uno dell'ONU. Va bene? Il numero uno dell'ONU. Perché lui, ma come tanti altri, oggi è il fatto che questa cosa la racconta con travaglio, fanno questo ragionamento. E cioè loro dicono: ma scusatemi, ma nessuno se la prende con Israele che ha invaso il Libano, però tutti quanti se la prendono con la Russia che ha invaso l'Ucraina. E Crippa dice: toc toc! Rincoglioniti, forse c'è una differenza, che i signori libanesi, cioè peraltro non i libanesi, ma gli Hezbollah, avevano attaccato da anni e hanno 150.000 missili che dosano con attenzione, attaccano da anni Israele, quindi Israele non ha attaccato e invaso il Libano, si sta autodifendendo contro gli attentati terroristici che al confine, che peraltro deve essere cuscinetto secondo l'ONU del Libano, questo cuscinetto non ha funzionato. Non è come se gli ucraini avessero attaccato i russi e i russi in risposta li invadono, non è esattamente paragonabile, come giustamente nota Crippa oggi sul Foglio. Dal punto di vista politico è interessante il pezzo di Merlo, perché vedete, Merlo oggi, il Merlo buono, quello che ci piace a noi, al Foglio, ma perché non fare del Palazzo di Vetro un bel condominio di lusso al posto dell'ONU? Mitico Andrea Ruggeri, siamo tutti d'accordo con te, un bel condominio di lusso dove ci togliamo dai coglioni questi 4 antisemiti. Merlo dice: però il Partito Democratico ogni 5 minuti chiede il DNA e chiede alla destra analisi del sangue antifascista. Forse dovrebbe iniziare a fare delle analisi del sangue sul suo antisemitismo con la stessa forza con cui loro chiedono dall'altra parte se sono o non sono fascisti, perché al loro interno c'è di tutto. Dicono delle cose tremende, stanno facendo delle cose mostruose all'interno, delle dichiarazioni mostruose all'interno del Partito Democratico, tranne alcuni casi di Acquartapelle, Beh, io però gli aggiungerei anche Daniel Nahum, che è uscito dal Partito Democratico e è diventato calendiano qua a Milano, quindi non è che è andato a guadagnarci dal punto di vista politico. Cioè ci sono Fo, Pina Picerno e soprattutto Andrea Romano. Perché Andrea Romano dice una cosa molto semplice: bisogna tenere fuori dalla porta ogni possibile assecondamento delle idee antisemite che ci sono all'interno del nostro partito. Questo mi sembra che sia uno dei pochi e rari esponenti importanti del partito che questa cosa la dica. Adesso poi il principio che i giornali iniziano a cercare è cosa faranno oggi gli israeliani. E lì Davide Frattini sul Corriere della Sera fa forse lo scenario più interessante, cioè che quando gli israeliani pochi giorni fa hanno bombardato il porto etiope, yemenita, scusatemi, dove si asserragliavano gli avamposti degli Houthi, altri sciiti israeliani, beh, insomma, hanno fatto un percorso di 1.500 km con i loro aerei per andare lì a bombardare questo porto. I 1.500 km sono i necessari chilometri necessari per entrare in Iran, e lì l'ipotesi, che ormai un po' tutti quanti stanno facendo, che la risposta israeliana all'attacco sconsiderato libanese e iraniano, sono dei folli del fatto questo attacco, e tant'è che molti giornali dicono che c'è una divisione all'interno degli Ayatollah, con gli Ayatollah guerrafondai e il presidente iraniano un po' più dialogante, ma rischiano veramente di diventare una tigre di carta perché mandano i missili e non combinano una ceppa. E dall'altra parte invece gli israeliani potrebbero fare questa offensiva con questa super grande bomba che possa distruggere, che questo è l'obiettivo sempre sognato da Netanyahu e dai vertici militari israeliani, le di armi nucleari, di bombe nucleari o comunque le centrali nucleari iraniane. Poi c'è l'ultimo aspetto, che è quello che oggi soltanto Michael Hessin sul giornale coglie, e a proposito dell'ONU, questo ha a che fare con la sua direttiva, la 1701 del 2006. Cioè questa direttiva prevedeva che ci fosse una forza di soldati delle Nazioni Unite che impedissero nella fascia di confine tra il Libano e Israele che si formassero delle formazioni guerrigliere, che si formassero dei depositi di armi, che si potessero creare delle tensioni militari. In questi 30 anni non sono riusciti a fare 20 anni non sono riusciti a fare una beata ceppa questi militari. Che cosa diavolo stanno a fare lì, rintanati nei bunker questi militari? Perché non possono partecipare alla guerra, non sono parte attiva, non stanno né con gli uni né con gli altri, e hanno clamorosamente fallito il risultato che dovevano ottenere. Cioè in quei 20 chilometri di confine tra Israele, di cuscinetto tra Israele e Libano, avrebbero dovuto bonificare quella zona e non ci sono riusciti. Devo dire la verità che il pezzo di Michael Hessin ovviamente non è un pezzo di insulti ai nostri comandanti e ai nostri soldati, però obiettivamente della loro inutilità, questo sì. Nel frattempo ci sarebbe un giallo ad Hammamet, perché succede che alcuni pensionati dei servizi segreti italiani vanno a una cena e a quella cena uno di loro muore avvelenato e gli altri tre stanno malissimo. Così come oggi la mette Repubblica, mi sembra sia Tonacci, semplicemente se so bevuti una bottiglia di nocino andato a male, o meglio di Peschino, non so come diavolo si chiama. Sin da quando eravamo piccoli, almeno per noi, diciamo che abbiamo vissuto in campagna, si diceva attento alle noci di pesca, perché possono essere velenose. Ve lo ricordate? Le noci delle mandorle, le noci della pesca possono essere velenose. Pare che questo abbia fatto un liquore artigianale ad Hammamet, ci abbia messo dentro anche queste noci di pesca e sia fermentata l'armellina, che è una possibile tossina mostruosa che ammazza le persone, come si è visto. Questa è la ricostruzione di questi quattro agenti che si sono stati più o meno avvelenati e che stanno Adamamente. Alcuni mettevano in relazione questo loro avvelenamento al fatto che recentemente hanno arrestato questo mafioso re del calcestruzzo, che si chiama Stracuzzi, in Sicilia, in Libano, scusatemi, a Tunisi. E però, insomma, si tratta di un giallo che, come sempre in questi gialli, c'è una versione ufficiale che potrebbe essere anche quella vera, quella di Repubblica, cioè si sono avvelenati a tavola, e quella invece non ufficiale, è successo qualcosa che non ci vogliono dire. Dal punto di vista politico, il campo largo, non ne avevamo dubbi, è totalmente morto, non esiste più. Ieri da Vespa lo ha detto Conte, ha detto che non è accettabile il fatto che Renzi sia all'interno di questo raggruppamento, perché Renzi per loro è il male assoluto. E dall'altra parte la Schlein dice che questo veto è irricevibile. Se metti insieme le due cose, fai capire che evidentemente non si va da molte parti. Wall Street Journal oggi parla molto della sfida che c'è stato ieri tra Vance e Valls, se li confondo sempre, uno è il vicepresidente di Trump e l'altro è il vicepresidente della Obama, di Kamala Harris. Beh, insomma, secondo il Wall Street Journal, oggi Vance, cioè l'uomo di Trump, avrebbe fatto una grande figura, molto meglio di quanto avrebbe fatto invece Trump contro Kamala, che vi ricorderete non ha avuto una performance all'altezza di quanto ci si immaginasse, o meglio, Kamala è stata molto più brava di quanto ci si attendesse. In questo caso, invece, la cosa si ribalta sui vicepresidenti. Ovviamente si tratta di una sfida di serie B rispetto a quella presidenziale, però è quello che riporta il Wall Street Journal. Poi ci sono altre due notizie di economia che vi segnalo. La prima è questa cosa incredibile di Barnier. Voi dovete sapere che i francesi hanno questo nuovo presidente del Consiglio, e questo nuovo presidente del Consiglio nominato da Macron è un gollista, un neogollista, un uomo di destra, un destro vero. E su questo però lui, come prima uscita all'Assemblea, ha detto, non so se per strizzare l'occhio a Mélenchon, ma non solo per quello, che lui vuole una patrimoniale. Calcolate che in Francia ci sono già un botto di patrimoniale, c'è cioè la tassa d'imposta sulla ricchezza, le case sono una specie di liability che non avete neanche idea. Lui vorrebbe anche una patrimoniale in più. Beh, è una roba veramente incredibile, anche perché loro dicono che senza questa tassa, mi sembra un discorso molto italiano, il loro deficit, che è più di 3.000 miliardi, diventerebbe incontrollato. Insomma, stiamo parlando di un'altra infezione europea che questa volta colpisce la Francia, ma state certi che se l'infezione colpisce la Francia o la Germania, il trattamento che farà la Commissione sarà ben diverso rispetto a quello che ha fatto la Grecia o che voleva fare all'Italia. Ultima cosa molto, ma molto grave, è la vicenda che tira in ballo il Sole 24 Ore in prima pagina riguardo a un comparto italiano fenomenale, che era forse più forte nell'export ed era una nostra fiore all'occhiello, che si chiamano macchine utensili. La sintesi del Corriere della Sera e del Sole 24 Ore crolla la domanda dei robot, ma in realtà non sono soltanto i robot, sono tutte le macchine utensili che in questo paese sono una delle nostre caratteristiche più forti, le vendiamo in tutto il mondo, tant'è che ci copiano da tutto il mondo, e queste macchine utensili nel 2024 chiuderanno con un fatturato inferiore rispetto all'anno prima del 25%, cioè un quarto di produzione in meno. Insomma, devo dire la verità che è una bella gatta da pelare. Però la vera notizia è la cazzata, la gigantesca cazzata che ha fatto questo governo di mettere 7 miliardi o 6 miliardi in questa minchiata che si chiama Transizione 5.0. Cioè, noi prendiamo i soldi dei contribuenti italiani e diciamo, cari contribuenti italiani, aiutate le imprese nella transizione, cioè nelle cazzate. Cioè, noi dovremmo aiutare le imprese a rendersi più produttive, le imprese a rendersi più tecnologicamente avanzate, le famose industrie 1.0, 2.0, 3.0, il quel cacchio che vi pare punto zero. No, noi adesso, siccome abbiamo fatto sta minchiata, dobbiamo fare la transizione 5.0, il che vuol dire che le imprese ti fanno, non so, ti rifaccio il tetto, ti rifaccio l'impianto che consuma 4 watt di meno. Il problema non è consumare di meno, è produrre con maggiore efficienza. Però questa cosa qui ovviamente non ha più senso, perché oggi se dici che la logica di un'impresa deve essere il profitto, ti mandano a fanculo. La logica di un'impresa è quella di essere ecosostenibile, solidale, ecominchiale. Bene, in realtà tutti questi soldi dei contribuenti per fare questa cosa, peraltro 6 miliardi non ci stanno arrivando, ne hanno richiesti soltanto 70 milioni, e sapete perché? Per l'eccesso di burocrazia. Complimenti ad un governo liberale che semplifica e che vuole fare della produttività di questo paese un suo punto di forza. Non ci siamo proprio. Valeria Casti, Porro, te voglio bene, ma lunedì a Tajani che diceva i soldati ONU in Libano hanno garantito la pace, hanno garantito cosa? Hai ragione, non hanno garantito niente, era quello che cercavo di dirti anch'io, concordo pienamente. Aug, Nello, Serbolisca, un po' che non ci sentiamo, facciamo la zuppa 5-0 con le bugie, con la grande bugia verde. Dov'è la bugia verde? Ragazzi, la bugia verde ieri l'ho presentata a Roma, ci siamo dimenticati, la bugia verde, vogliamo rimetterlo in classifica su Amazon, volete riregalarlo a un po' di gente, non pensiamo che questo libro sia finito soltanto a luglio. Agosto. Che vi volevo dire? Io l'ho chiamato definire effetto Gimby, yes in my backyard. Il nostro cortile, la nostra casa di campagna, quella di montagna, sono il metro di ciò che avviene in tutto il mondo. Se piove da noi, pensiamo che ci siano le alluvioni in tutto il mondo. Va bene. Benedetta, ti è piaciuta la presentazione in Confedizia? Ieri ero furibondo e noi ci vediamo come sempre. con la zuppa di domani e col sito nicolaporro.it per chi voglia capire cosa succede davvero nel mondo.